Ma i chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Una giornata splendidissima, splendidamente splendida, grande fantasia nell'usare lo stesso vocabolo.
Splendido, splendente, qual era quella pubblicità che terminava con splendido, splendente?
È una pubblicità di un mocio, di un detersivo.
Una roba del genere. Come va? Come stai?
Bene,
come andiamo?
Bene, bene, in questo martedì mattina dalle 11 alle 12, il gallo nel pollaio solo su Radio R18.
Che hai combinato questo weekend? Anticipami qualcosina.
Ho guardato un bellissimo film, poi ho guardato appunto, ho fatto tante belle cose, ma nulla che potrebbe riguardare la radio come le interviste, come le performance che faccio quando
vi propongo. Le performance, Chris, le performance.
No, sono coperto di profumo buono buono in Saint Laurent, non per far pubblicità occulta.
Io sono arrivato invece giusto ieri sera, sono stato a Napoli per un paio di giorni, ho visto un concerto di Jean-Michel Jarre all'interno
il mio preferito, tutti i suoi CD quasi.
All'interno dell'arena di Pompei, signor Cristiano, ma di che parliamo? Cioè, roba veramente di classe.
Vorrei stato esserci anch'io. Tra molto lui e Vangelis, figo. Non so chi è dei due il meglio.
Molto figo, un po' risvoltinato. Ma comunque, oggi parleremo di altri argomenti, altri artisti, soprattutto di musica. Quindi niente, ragazzi, benvenuti, cari spettatroci e care spettatrici. Questo è Il Gallo del Pollaio.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Change my mind, and let the whisper, whisper, she don't love.
mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Chris, comincia una puntata di quelle particolari, di quelle intense, sì, di quelle piene di ospiti e di persone che invadono la nostra radio portando la propria
meno
esperienza.
Meno male che ce ne siano tante così, soprattutto oggi che veramente musicalmente parlando è una puntata molto importante.
Molto importante e soprattutto con super ospiti. Nello specifico in questo momento al volo abbiamo la signora Daniela Ronconi, la storica moglie di Demetrio Stratos, che si è unita a noi per fare un breve intervento durante la nostra puntata. Quindi signora Daniela, buongiorno.
Buongiorno.
Ci sente?
Pronto.
Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Mi è piaciuto lo storica.
Ah, beh, si parla solo di lei, signora, quindi,
ma non diciamo per vecchiaia anagrafica, perché ha fatto la storia della musica italiana, il suo maritino con il suo gruppo ha dato una svolta nel genere alla faccia della musica italiana.
Comunque ne approfitto anche per presentare Luciano D'Onofrio, che ha diretto un documentario su questo argomento e che successivamente ci spiegherà insomma un po' di robine, un po' sì, di robine. Luciano, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Guardi, signora Daniela, io sono stracontento di averla in trasmissione, è veramente un piacere. Vederla anche nel documentario, più che altro nelle interviste che sono uscite successivamente, ho visto proprio un profondo interesse per, non so come dire, per l'approccio che aveva lo stesso appunto Demetrio non solo alla musica ma anche a tutto ciò che era la vita di tutti i giorni per quanto riguarda le influenze. Quindi la prima domanda che volevo porle è: lui ha sperimentato molto mescolando generi provenienti da appunto diverse parti del mondo, ma nella vita privata invece com'era? Questo elemento c'era anche, non lo so, in cose più, come si può dire, più semplici, come poteva essere, non lo so, il cibo o il vestiario, o era una roba prettamente musicale per lui?
Non ho capito in che senso mi chiede questo.
Non lo so.
Mi scusi.
Nel senso che ha subito molteplici influenze Demetrio nel corso della vita, perché ha girato molto per il mondo, partendo dalla sua prima fase in Egitto e poi la fase successiva in Grecia, infine in Italia, e volevo provare a chiederle se anche nella vita di tutti i giorni ci fosse questo elemento o se fosse più prettamente musicale.
Ma, ovvio che era anche nella vita di tutti i giorni.
Ok.
Cioè, non è scissa la musica dalla vita. Quindi era tutto, cioè una persona ha tutti questi, diciamo, punti di vista, ma sono uniti, insomma, non posso dire che fossero separati, no?
Ok, ho capito. E in che modo, insomma, si concretizzava?
Non saprei, cioè quando era la vita di tutti i giorni, lei mi sta chiedendo.
Sì, guarda Daniela, provo a dirti io che ho qualche, io faccio un riferimento al film, c'è questa scena in cui Benacchio parla del vostro matrimonio, perché a un certo punto vi siete sposati e avete dovuto fare tre matrimoni, se non sbaglio.
Sì, ci siamo sposati tre volte.
Ci racconti un po' questo aneddoto, che è divertente, insomma.
No, ci siamo sposati tre volte perché dunque la prima volta al consolato cipriota, perché Stratos aveva passaporto cipriota allora. Quando era in Egitto aveva passaporto inglese. Quando è andato, si sono trasferiti, perché Nasser li ha buttati fuori dall'Egitto, hanno lasciato lì tutto quanto era il loro lavoro e anche quello dei genitori, insomma. E anche i nonni si erano trasferiti in Egitto dai nonni che erano lì, ma allora Alessandria era una città cosmopolita. E quindi, avendo passaporto cipriota, che li avevano preso quello inglese a Cipro e dato quello cipriota per fargli fare il militare, che lì dura 3 anni, quindi non è poco, e niente, avendo il passaporto cipriota ci siamo sposati in consolato, poi ci siamo sposati anche in chiesa ortodossa.
Questo a Milano, però questo.
A Milano, sì.
C'è una chiesa ortodossa a Milano,
suoi,
quindi.
I suoi erano religiosi e ci tenevano.
Ho capito.
E poi invece ci siamo sposati ancora in comune qui a Salso Maggiore.
Quindi
perché però non, valesse non finire, anche per
non
l'Italia.
Non la finivate più di sposarvi quell'anno, insomma.
No, ci siamo sposati tre volte.
Scene dal matrimonio,
era abbastanza divertente. No,
questo racconta anche di quanto Demetrio fosse, insomma, in qualche maniera un migrante, un nomade mediterraneo, in qualche maniera è uno straniero che arriva a Torino, no? Cioè, scusa, in Italia per scelta, ma in qualche maniera mandato via dall'Egitto dove è nato, e poi che se scappa scappa da Cipro, nel senso decide di venire in Italia perché almeno non faceva i tre anni di militare.
È venuto in Italia a studiare,
sì, sì, sì.
Perché a Cipro non c'era un'università e quindi in Grecia non gli interessava più di tanto, stava andando alla Columbia University, lo stavano scrivendo lì, poi sua madre ha scoperto che al Politecnico a Milano c'era una buona facoltà di architettura e allora l'hanno mandato in Italia, ma lui aveva 17 anni allora, perché avendo fatto le scuole inglesi, che durano un anno in meno, a 17 anni era già all'università. E niente.
Ma senti, voi vi siete conosciuti al Politecnico, all'università,
sì.
Giusto? Ma quando l'hai visto suonare per la prima volta?
Forse alla casa dello studente.
Cioè un circolo degli studenti universitari.
La casa dello studente di Milano era dove alloggiavano molti studenti, quasi tutti del Politecnico, insomma studenti, non tutti del Politecnico, lì è lì nella città studi.
Quindi, tutti gli studenti, quindi, che non erano residenti a Milano o anche stranieri come...
Certo, quelli non residenti a Milano potevano alloggiare lì. Adesso...
Si parla del 1962-1963, quegli anni lì, o sbaglio?
Prima del 63. 63 c'ero già io.
Ho capito.
Quindi era 62 lui.
Certo.
Faccio io una domanda classica per tornare un po' sul tradizionale, che poi si racchiude in due domande. Primo, come mai, io lo chiedo a tutti i gruppi, famosi, non famosi, la scelta di questo nome Area, no? E come è nata questa
area?
E poi...
il nome Area viene da me.
Allora sentiamo.
Perché loro dovevano fare un gruppo che fosse una parola comprensiva, che si comprendesse, in tutte le lingue.
Ah, giusto.
E Area era. Io ho fatto io una lista che fra l'altro l'ho ritrovata dando le carte a Ravenna, al centro lì dove hanno fatto.
E pensi che io nei miei esordi radiofonici, quando intervistavo un cantante, gli ho detto che lui aveva un gruppo che si chiamavano gli Aria. E dicevo, ecco gli Area, e lui ha detto no, non mi paragonare a un grande della musica italiana, che con tutto rispetto abbiamo un nome simile ma non è lo stesso. E un'ultima cosa, facciamo un veloce excursus curriculum per chi non conoscesse, tra i pochissimi, il grande gruppo, come siete nati, i loro successi principali, perché la scelta del genere che fate, ecco. Una veloce storia del gruppo, come siete nati, a livello dei pezzi più famosi, le performance più importanti. Per i pochissimi che non conoscono la storia di questo grande gruppo, facciamo comunque dalla vera voce della moglie.
Proporrei a Luciano D'Onofrio di fare anche un film sugli Area.
Potrebbe essere una buona idea.
Così risolviamo il problema.
Il cortometraggio sugli Area
l'abbiamo
già
fatto,
dai.
Il
cortometraggio sull'area ce l'abbiamo già, diciamo. Sarebbe da dilatare.
Ma senti, il gruppo è nato, cioè prima mi ricordo che Stratus era uscito dai ribelli, era andato alla numero uno, ma non gli interessava per niente. E poi ha messo su un gruppo con degli inglesi, suonavano lì a Santa Tecla, a Milano, eccetera. Poi però voleva fare un gruppo che gli piacesse, diciamo. E la prima cosa cercava Capiozzo, Giulio Capiozzo, batterista, e lo cercava, non lo trovava, perché voleva cominciare da lui. E quando un giorno finalmente l'abbiamo trovata, ed era qui a Salso Maggiore, che suonava in un locale, faceva musica tutti i giorni, insomma. Poi c'è un aneddoto carino riguardo alla risposta di Giulio, ma questo magari per radio non è carino dirlo. Poi niente, Giulio ha accettato ovviamente di fare un gruppo diverso, e poi hanno cercato gli altri musicisti. Uno era Johnny Lambizzi, che era mezzo greco e mezzo ungherese, e mezzo italiano anche, allora facciamo un terzo. E poi
il nome vero è Stratius Demetrius, perché suona meglio. Il vero nome di suo marito era Stratius Demetrius, che però suonava meglio Demetrius Stratus.
Stratius e Stratius, ma io ho fatto anche un sito, demetriostratus.org, se qualcuno interessa, c'è tutta un po' la storia.
Molto
comunque,
bello il sito di Daniele.
E lì il nome di Stratus era Efstratios, il nome, che poi è stato, diciamo, il diminutivo era Stratus, Dimitriu, cioè, pronto?
Sì,
sentite?
Sì.
Ah, perché niente, non sentivo più niente.
No, ti ascoltiamo.
Il cognome Dimitriu, che però è la traslitterazione inglese, è scritto Demetriou. No, allora è venuto facile in Italia chiamarlo Demetrio, e Stratus lo chiamavamo soltanto gli amici, i greci che c'erano da studiare qui al Politecnico, e gli amici. Nella musica era Demetrio.
Ecco, bene, infatti la canzone Pugni chiusi dei ribelli è la voce di suo marito, la famosissima canzone.
Sì, infatti poi ha voluto, sì, è stata, credo che è stata, avevano vinto il Cantagiro anche con i ribelli.
Bene.
Ma Stratus si era, a un certo punto ha detto basta, voglio fare delle altre cose, quindi ha lasciato i ribelli
e via
per fare altre cose. Le altre cose era finché non è riuscito a fare gli Aria.
Ma senti, infatti è un momento molto particolare, perché finiscono gli Aria, siamo intorno al 68, no? Nasce Anastasia, e anche questo,
Anastasia è nata nel 70.
Sì. Però diciamo
da c'è
questo arco di tempo in cui anche ovviamente c'è il 68 di mezzo, che è un anno dove succedono un sacco di cose, non solo a livello politico, ma anche musicalmente è un anno di grandi cambiamenti. Quindi questo cambiamento del gusto dal rock beat che c'era nei primi anni 60 a quello che poi va a scegliere in qualche maniera Demetrio con gli Aria, no? Sceglie di suonare con Capiozzo, con musiche più complesse, vicine al jazz. Questo passaggio qua è molto interessante. Come ci può dire qualcosa?
Nel lasso di tempo, dal 68 al 70, lui faceva Redman Blues, roba così, insomma. Blues e Redman Blues. Non faceva beat e quelle cose lì.
Sì.
Infatti aveva mollato i ribelli, anche perché le case discografiche imponevano allora di fare delle cose che lui non andava.
E quindi ci sono stati poi degli ascolti 70, particolari per arrivare a
Come?
Scusami, dicevo, ci sono stati degli ascolti particolari per arrivare a una musica come quella degli Area, immagino. Cosa ascoltava? Cosa gli...
Lui ascoltava sempre musica etnica, anche, mm-hmm. Era interessato a tutto. Lo studio della voce è cominciato da quando è nata sua figlia, col periodo dell'allazione. Lui ha visto i cambiamenti di voce, ma ne ha anche scritto neanche di queste cose, e ha cominciato a studiare il fatto dei cambiamenti di voce, cioè, che poi erano già insiti nella, diciamo, nell'ascolto della musica etnica di tutti i paesi, eccetera, cominciare, non so.
Va bene, signora Daniela, noi la ringraziamo tantissimo per aver partecipato. E lei prima, noi prima nel discorso abbiamo citato i Ribelli, quindi probabilmente adesso Pugni Chiusi, secondo me, potrebbe starci come pezzo così, per staccare un pochettino. Comunque la ringraziamo tantissimo per aver partecipato e niente, le auguriamo buon viaggio, perché so che deve partire, quindi le auguriamo buon viaggio.
Sì. Sì, grazie.
Ciao Daniela, grazie mille, ciao. Alla prossima.
Ciao Luciano, ciao.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me.
Chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Yeah, Chris, sì, bellissimo, sì, sì. Questa canzone mi è piaciuta un sacco. Ho avuto modo con il buon Giovanni di Strine. Buongiorno Giova.
Buongiorno a tutti, ciao Anto.
Ciao Giovanni,
Chris.
Benvenuto.
A vedere il
grazie.
Sono riuscito con Giova a vedere il documentario, appunto, di Luciano, che abbiamo presentato precedentemente, e ci siamo goduti questo ascolto, no? Appunto di Pugni Chiusi, cantata da Demetrio con i Ribelli. Vagamente elvissiano, ce lo concediamo.
Ma giusto un pizzico, un filo, ma un come filo. Stavamo dicendo adesso, comunque il beat in quegli anni aveva questa tendenza, Lo stesso Bobby Solo, parlavamo adesso, lui provava invece a fare questo accento caricaturale inglese, mentre, come ci diceva adesso anche giustamente Luciano, che in argomento di Demetrio è molto più esperto, possiamo dire, di noi, era, questa era la sua maniera naturale italiana.
Ah, cantare, ecco. Insomma. Ma questo documentario quanto tempo vi ha richiesto, Luciano, più o meno?
Allora, sì, giusto, prima hai detto l'autore del film, sono l'autore del film insieme a Monica Fatato, che doveva essere qui in trasmissione con noi, ma ha avuto un impegno familiare, quindi la salutiamo.
Salutiamo Monica.
È come se fosse qua con noi a parlare, diciamo. Il film ci ha richiesto parecchio tempo, diciamo, ovviamente facendo molto altro nella vita nel frattempo, però ci sono voluti 5 anni, che sono un tempo per un documentario di questo tipo non esagerato, insomma, diciamo, si può fare in molto meno, chiaramente avendo i fondi, avendo i mezzi, avendo tutto a disposizione, però ci sono documentari che hanno e richiedono in qualche maniera un periodo di maturazione, anche di crescita del film per arrivare a compimento, no? Quindi il tempo è stato molto lungo, infinito, ma alla fine crediamo anche che il risultato lo meritasse, anche se è stato veramente sfinente per noi, per tutti, anche per la Daniela stessa. Mi ricordo delle telefonate in cui mi diceva: ma sto film, insomma, non lo farete mai, non è vero. No.
Ma come? Beh, posso dire sì, il risultato si è visto, cioè noi ci siamo divertiti.
Ci siamo molto divertiti, era poi a me è piaciuto molto come è stato impostato, anche semplicemente dal titolo, la voce Stratos. Si dice che il film è incentrato sulla voce, anche poi mi ricollego probabilmente all'argomento successivo, il fatto che la figura a livello proprio corporeo, proprio Demetrio ha messo il proprio corpo per mostrare, per far sentire la sua voce. È un artista totalmente, a mio parere, acorporeo, che con la voce riusciva a mettere tutti d'accordo, come dicevamo prima, per farsi... Era una ricerca vocale, più che un... Era un artista con la maiuscola e quasi un etnomusicologo. Un ricercatore vocale, appunto.
Etnomusicologo, assolutamente, anche perché all'interno dei pezzi degli Area nel corso del tempo si sono sentite così tante influenze musicali da essere, non so, un punto di raccolta. Cioè, arrivava tutto, in un modo o nell'altro è stato trattato tutto ciò che riguarda la musica europea e non... però mediterranea in generale, ha trattato praticamente qualsiasi area. A tal proposito, Luciano, ma qual è il tuo disco preferito degli Area? Che in effetti
ma diciamo sono un po' dei gioielli tutti quanti. È difficile per me dire uno preferito. Maledetti è il suo perché. Il primo disco è un disco che viene dalla maturazione di anni di lavoro, di cambiamenti anche di formazione. Crack, che è il secondo disco, è quello più complesso e sperimentale. 1978, Gli Dei se ne vanno, gli Arrabbiati restano. Non c'è Tofani alla chitarra, quindi è un disco ufficialmente senza la chitarra, però si avvicina in tante sonorità a cose molto diverse, che vanno dal rock jazz fino a delle propaggini di new wave che in quegli anni stava iniziando. Quindi non ho un disco preferito degli Area, non ci ho mai pensato effettivamente. No, e non è...
Complessa, è una domanda complessa, Pensate che però per preparare questa puntata, visto che Chris appunto è un grandissimo appassionato di musica, anche soprattutto sì, musica italiana, sì, siamo trovati a casa sua ad ascoltare un po' di robine. Sì, e abbiamo ascoltato Crack. Che dici, Chris? Vogliamo provare a far sentire al nostro pubblico la mela di Odessa?
Sì, è veramente coinvolgente per gli addetti ai lavori. Buon ascolto.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
C'era una volta una mela a cavallo di una foglia. Cavalca, cavalca, cavalca. Insieme attraversarono il mare. Impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare, dove il mondo diventa mancino. La mela lasciò il suo vecchio vestito e prese l'abito da sposa più rosso, più rosso. La foglia sorrise, era la prima volta di ogni cosa. Riprese la mela in braccio e partirono. Giunsero in un paese giallo di grano, pieno di gente felice, pieno di gente felice. Oh, man, Kansas City. Si unirono a quella gente e scesero cantando fino alla grande piazza. Qui altra gente si unì al coro. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Chiese la mela. Se pensi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali e lui comincia un giro tondo. E la mela salì, 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 salì. La foglia invece salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma il mondo era ancora piatto. In cima al mare, dove il mondo diventa mancino, eh?
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Pezzone, ragazzi, veramente, veramente un pezzo fighissimo.
Sì, veramente coinvolgente.
Quindi, nonostante ciò, tu comunque, Luciano, confermi di non riuscire a dare un album preferito, perché in realtà io così mi brucerei crack, ma senza neanche pensarci.
No.
No, ok, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, non importa.
No, volevo dire una cosa.
Ah, dica.
Prima si parlava appunto della voce, la voce Stratos, perché appunto poi c'è qua anche Marco Edoardo che ha scritto un articolo per questa rivista Strade Perdute, dove c'è una rubrica di Strin. Strin è la piattaforma di cui in questo momento devo farvi pubblicità assolutamente, perché è l'unico posto in cui potete trovare il film La voce Stratos. Stream.org è il lavoro che sto seguendo da un po' di anni. Ma tornando a bomba, il discorso era quello della voce e del corpo, no? Allora, la voce è un pezzo del corpo ed è una sua emanazione, cioè la voce è quello che esce da degli organi che sono le corde vocali, ma non solo, anche tutti i setti nasali e tutte le cavità interne, che è quello su cui ha lavorato espressamente Stratos. Una delle cose che abbiamo non elaborato, perché abbiamo scoperto, no? Scoperto nel senso, una definizione che mi viene da Monica, e ci tengo a citarla perché il lavoro fatto insieme è stato questo, il fatto di lavorare insieme. Lei era, mentre a me interessava molto la storia degli Area degli anni 70, anche questa cosa della ricerca vocale, ma non sono musicista, pur avendo suonato, suonicchiato, fatto il rumorista e casino in tutta la mia vita. Monica invece è diplomata in voce al conservatorio, quindi aveva un altro approccio a questa cosa qua. E la voce è l'unico strumento che non si chiude in un astuccio e si mette da parte, la voce la porti sempre con te, quindi è un pezzo del corpo, è un pezzo della persona e della personalità. E per questo quando parlando con i ragazzi di Strade Perdute ci hanno chiesto di recensire un film di presente su Stream, cioè ovviamente giocavo in casa perché la piattaforma in cui lavoro, il film è quello mio e di Monica, però obiettivamente pensare che la voce sia un pezzo del corpo credo che sia un pensiero importante in qualche modo.
La voce sia un pezzo del corpo, ci sta, più che altro all'interno del corpo non si è ancora capito da dove arriva la voce. Questo è un elemento che viene trattato da moltissime persone. Comunque, Edoardo.
Allora, buongiorno. Ciao a tutti, grazie per l'invito. E sì, effettivamente, quando ho visto il documentario che ci è stato condiviso e quando ho cominciato a ragionare un po' su quello che veniva esplorato, quello che veniva raccontato nella voce Stratos, ho un po' individuato questa ambivalenza del concetto del corporeo, della voce del corporeo, perché effettivamente la voce ha un che di corporeo, perché viene prodotta attraverso degli organi, soprattutto dell'apparato fonico che producono foni, quindi ci può essere tutto uno studio della voce anche canoro sul modo con cui il corpo può declinarsi per ottenere determinati risultati a livello di voce. Però nel documentario ho visto anche l'elemento acorporeo, come era stato citato prima, cioè secondo me l'intenzione di Demetrio Stratos di uscire fuori dai canoni corporei e vocali che erano stati descritti fino a quel periodo sostanzialmente. Secondo me lui si sentiva, almeno poi Luciano può anche intervenire per correggermi se dico castronerie, però lo vedevo molto costretto, molto limitato sempre da certi canoni che lui ha cercato di rompere per uscire fuori, per esplorare ciò che la voce poteva essere o al di là del corpo, oppure che tipo di corporeità alternative ci potevano essere della voce. E secondo me questo è anche il senso della sua continua ricerca etnomusicale, di nuovo come è stato citato prima, la sua necessità di mischiare, esplorare culture diverse canore per sostanzialmente codificare armonie vocali molto diverse fra di loro. Questo secondo me si riconnette molto anche con lo studio che lui, diciamo, a livello vocale faceva un po' partire da suo figlio, ma con tutta la ricerca sulla allallazione, sulla esplorazione che i bambini fanno da piccoli tra i 6 e i 10 mesi, se non mi ricordo male, per declinare nella lingua madre sostanzialmente tutti i loro foni, perché anche i linguisti lo sanno benissimo, in realtà la gamma di suoni che possono produrre i bambini è molto ampia e va a restringersi via via con l'apprendimento del linguaggio che poi dovranno parlare per tutta la loro giovane età. Secondo me questa ricerca implicita che viene fatta dai bambini è la stessa ricerca che aveva fatto Demetrio Stratos con la propria voce, e mi ha ricordato moltissimo il personaggio di Picasso, che diceva che aveva imparato a dipingere ma ha impiegato tutta la sua vita per tornare a dipingere come un bambino, cioè. E questo facendolo anche con la ricerca dell'arte primitiva, cioè cercare una cultura diversa e tornare a quello stadio che noi chiameremo infantile, in cui però c'è un'esplosione creativa, artistica, fuori dai canoni che noi poi adottiamo e che non vogliamo rompere da adulti, è qualcosa che secondo me ha avvicinato molto Demetrio a un personaggio come Picasso, ed è ciò che ha reso veramente interessante, secondo me, tutto il documentario, perché secondo me viene esplorato veramente questa costante ricerca della corporeità della voce al di fuori di quello che è effettivamente il corpo della voce per come viene inteso, diciamo, scolasticamente.
Voglio provare a porvi una domanda, una roba su cui stavo riflettendo l'altra sera, pensando a questa puntata, ossia, secondo me, Demetrio portava con sé, quando cantava, un aspetto visivo tale per cui probabilmente adesso farebbe più fatica ad avere il successo che ha avuto all'epoca, ossia il fatto che fa le boccacce sul palco. Cioè la ricerca del suono era arrivava a tal punto per, a tal punto che doveva utilizzare le labbra in modo tale che adesso come artista pop probabilmente non potrebbe avere lo stesso successo al netto delle capacità. Siete d'accordo o è una cagata pazzesca?
Ma allora, dire che gli Area fossero un gruppo di successo è forse un po'... bisogna, insomma, c'era Lucio Battisti in quegli anni, c'erano Celentano, Mina, non è che ci fosse Demetrio Stratos. Demetrio Stratos faceva un lavoro nella musica pop rock che era comunque molto seguita dai giovani, dagli alternativi, e i giovani alternativi in quegli anni avevano un peso, però diciamo si parla sempre di un ambito di nicchia in qualche modo, no? E quindi diciamo volevo ricollegarmi un po' alle cose che diceva Edoardo, perché ha centrato un punto, cioè quando parla di Picasso, cioè il lavoro di Stratos è un lavoro che è esattamente nel filone delle avanguardie storiche del Novecento, quelle che adesso chiamiamo avanguardie storiche, cioè quelle che partono dal futurismo italiano, poi passano per il cubismo, dadaismo, surrealismo, la pop art, il situazionismo, e in quella corrente lì. In realtà non è tanto che cerca un'incorporeità della voce, è che per noi la voce è la parola, per noi è quasi impossibile pensare che la voce sia altro che la parola. Lui fa un lavoro di disgregazione della voce che è paragonabile all'astrattismo, perché toglie la parola, va a cercare il suono della voce pura e a cercare tutti i suoni delle voci pure, come vengono prodotti questi suoni e perché in varie etnie, e quindi in questo è esattamente il lavoro, è analogo a quello che viene fatto da Picasso, ma da tutta l'arte contemporanea che in qualche modo dalla fine dell'Ottocento, dall'impressionismo in poi, va a disintegrare l'icona, l'immagine, con l'avvento anche della fotografia, quindi diciamo il rappresentare la realtà in maniera perfetta o non è più l'obiettivo dell'arte del Novecento, è disgregare e decostruire questa diciamo l'immagine della realtà, cioè l'immagine figurativa, e lui fa esattamente lo stesso lavoro con la voce e con la parola, lo fa quando fa gli scioglilingue, lo fa quando fa le doppie voci, le triple voci, e lo fa quando fa i canti dei pigmei, e utilizza, come dice nel film anche Fatima Miranda, è un lavoro che entra nell'arte contemporanea, quindi questo è quello che fa come ricerca vocale. La cosa impressionante è quanto queste cose poi siano in qualche modo entrate anche negli Area, che comunque erano un gruppo pop, no? Un gruppo pop anche molto molto evoluto, estremamente evoluto. Io che ho qualche anno ricordo che veramente come cantano Elio e le Storie Tese alla fine degli anni 70, i musicisti giovani alternativi tutti avrebbero voluto saper suonare come gli Area, perché erano dei mostri musicalmente, come compositori, come musicisti, come improvvisatori, erano veramente unici, e credo che abbiano avuto una grande influenza a livello mondiale, sotterranea diciamo, perché poi all'estero ha suonato molto poco.
Ho capito. Va bene, allora, altro pezzettino, altro pezzotto, e ci rivediamo tra pochissimo.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Duro pensar poi tutto con radicalità.
Chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
E come mi faceva notare Edoardo precedentemente, sì, accenderei crack tutto il giorno. Se potessi, se solo potessi, se ne avessi il budget. Giova, buongiorno di nuovo con lei.
Buongiorno, buongiorno di nuovo e vi ringrazio che prima, brutta gaffe, non ho ringraziato giustamente per la vostro invito.
Ma non
per
si preoccupi, qui. Ma non si preoccupi, non si preoccupi. Come essere un collaboratore di Luciano? Come sta andando?
Ma sta andando bene soprattutto perché io ne parlo tranquillamente a cuore aperto, non sono qui per mentire, non c'è la necessità di farlo. Beh, comunque Strin si occupa, questa piattaforma di streaming indipendente, si occupa di cinema indipendente che va a toccare tantissimi temi, probabilmente oggi più attuali che mai sulle tematiche ambientali, molto sul documentario, ci sono molte sezioni dedicate per esempio a registe femminili, tematiche LGBT, che comunque permettono di avere una visione seppur molto autoriale, perché parliamo di un cinema d'autore, un prodotto quasi anche molto verticale, possiamo chiamarlo, ma che permette di vedere da moltissimi punti di vista differenti come le cose stanno andando oggi, insomma, e anche se ci sono moltissimi film di oltre alla voce Stratos che è disponibile sulla piattaforma, ce ne sono molti disponibili gratuitamente, e questo secondo me non è assolutamente da sottovalutare. Sempre relativo a Stratos c'è un'opera, mi sembra una videoinstallazione di un quarto d'ora, una colonna per Demetrio Stratos, che quando eravamo insieme anche ne abbiamo parlato, ma ci sono anche un regista che mi viene in mente, presente anche all'interno della piattaforma, che ai più potrebbe essere quasi più conosciuto visto il film uscito ultimamente, era Silvio Soldini, di cui è uscito Le Assaggiatrici, e all'interno della piattaforma c'è Pane Tulipani, comunque pluripremiato al David, ma mi ricollego sempre con Silvio Soldini, poiché secondo me una delle iniziative più belle che c'è all'interno della piattaforma è quella relativa a Bookstream, che è un progetto di abbinamento tra libri e film, e proprio relativo a Soldini c'è un libro di Domenico Lucchini che si chiama Magico Realismo, il cinema di Silvio Soldini, che va a indagare la poetica che vi è all'interno del cinema di Soldini, con cui viene per l'appunto abbinato al libro un piccolo QR code con cui è possibile vedere all'interno della piattaforma Pane Tulipani, quindi avere anche la possibilità di fare un 2x1, insomma, no. Possiamo chiamarlo.
Praticamente Edo, per te, come si può dire, manna dal cielo questo...
Ma per me, ma come per tutti i collaboratori di Strade Perdute, nel motivo per cui a noi piace collaborare con la piattaforma Streen, un po' per dare voce a questo tipo di canale che offre cinema d'autore e diciamo anche esperienze cinematografiche o documentaristiche che è difficile trovare in giro, anche se siamo a Torino, che è comunque una città che offre moltissime opportunità a livello di spettazione. Abbiamo molti cinema, abbiamo molti posti dove vengono fatte rassegne interessanti, però comunque c'è sempre bisogno di sostenerci a vicenda anche per comunicare qualcosa che è meno scontato e anche meno commerciale.
Ma quanti articoli sono usciti della come si può dire, della rubrica Streen attualmente? Dovreste essere al secondo, pari col numero, o è cominciata dopo?
Se non mi ricordo male, sì, dovremmo essere al secondo. Sì.
Ok, tu hai scritto comunque solo quello degli area.
Sì, l'articolo precedente invece si trova nel terzo numero della rivista che abbiamo pubblicato qualche mese fa, a titolo Alieno.
Ah, ho capito. Chris, leggerai? Vengo a leggerti qualche numero di Strade Perdute.
Sì,
quando
sì,
c'hai...
sì, me ne ho parlato prima a microfoni chiusi, prima della trasmissione. Mi incuriosisce questa rivista, perché poi è fatta da questi giovani virgulti giornalisti, e quindi spazio giovani, e vorrei anch'io diventare un giornalista almeno pubblicista, un altro desiderio nel cassetto.
Va bene. Luciano, qualche...
posso dire una cosa? Sì, certamente. Prego. Che abbiamo qui davanti a noi entrambe gli autori degli articoli su Streen, che sono della rubrica Streen di Strade Perdute, perché il primo articolo è stato scritto proprio da Giovanni su questo film Ombre a mezzogiorno di Enrico Carnuccio, quindi
esatto, e di cui ho avuto anche il piacere di conoscere lo stesso Enrico Carnuccio. C'è stato un bellissimo evento, mi sembra, circa un mesetto fa, al Cinema Piccolo qui di Torino, in cui c'è stata questa proiezione gratuita di questo, a mio parere, bellissimo documentario sulla migrazione dal sud al nord negli anni, principalmente qui a Torino, negli anni della Fiat, in cui vi era per l'appunto la storia di questi due signori, in cui lui, il marito Sergio, con la moglie è dovuto salire per questioni lavorative alla Fiat Mirafiori di Torino e decidono di fare questo viaggio a ritroso per tornare nella Calabria che hanno visto essere totalmente snaturata rispetto agli anni in cui l'hanno abbandonata, totalmente svuotata dall'industrializzazione che c'è stata al nord, e che ha lasciato, diciamo, un po' indietro da questo punto di vista, purtroppo, il sud dell'Italia.
Beh, sì, una storia direi onesta, quantomeno onesta.
Ma volevo aggiungere, appunto, era il numero 3 di Strade Perdute, il tema era l'alieno, quindi diciamo il tema dell'immigrazione, quindi l'immigrato che arriva a Torino ed è visto come un alieno, si sente come un alieno, e poi quando torna giù, quando torna al suo paese, ridiventa un alieno, perché non è più quello del paese, è quello, è il torinese a quel punto, no? Quindi diciamo il senso era anche quello, e Giovanni ha fatto un'ottima recensione, quindi vi consiglio di andare a vedere anche quest'altro numero di Strade Perdute.
Va bene ragazzi, allora niente, buttate un occhio a Streen, buttate un occhio a Strade Perdute, e già che ci siamo, pensa che Chris, i ragazzi del... Sì. Del, come si può dire, non so se ti ricordi, abbiamo avuto due ospiti che ci hanno parlato di arte contemporanea, il modo in cui ogni tanto un po', come si può dire, può essere un modo per essere espressivi anche a chi magari ha delle difficoltà, o chi in qualche maniera, che ne so, si sente alienato, o non so, ha qualche malattia mentale in alcuni casi, eccetera. Stanno organizzando una nuova mostra che io vi giuro di aver preparato, e infatti eccola qua. Dal 10 luglio ci hanno invitati ad Accostamenti Imprevisti,
okay.
Ovviamente gestita sempre dalla signora Thea Teramino, okay, questa fantomatica donna, questa misteriosissima donna che organizza sempre delle opere, delle mostre di arte contemporanea pazzesche. E ci sarà l'inaugurazione il 10 luglio al Polo delle Arti e le Relazioni, relazioni irregolari in collaborazione con Flashback. Quindi ragazzi, tenete gli occhi aperti, fate un salto da Strade Perdute, fate un salto a vedere qualcosa di nuovo, e fate un salto su Streen, perché la piattaforma è sempre lì disponibile.
e scoprite tutto quello che ha detto Anton.
Comunque, ragazzi, vi ringrazio per aver partecipato. È stata una puntata faticosissima per me. Ero
bella,
già emozionato prima.
Piena di cultura.
E quindi niente, vi invitiamo eventualmente a ritornare da noi e passarci a trovare. Grazie mille, Luciano.
Grazie a voi, Cristian e Antonio.
Grazie, Giova.
Ma grazie a voi, un piacere.
E grazie, Edo, ci vediamo su Strade Perdute.
Grazie mille per l'invito, grazie a tutti.
E grazie alla signora Stratos, che è stata nostra ospite all'inizio. Tony, Cala giù, cagliè da den culp, cagliè rompisse il nastro, cagliè da den aggiunta, boia faus.